Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
L'Iran determinati al rafforzamento dei rapporti con l'America Latina. Qatar, faremo il possibile per rilanciare l'accordo sul nucleare iraniano. Barjom, eurodeputato irlandese, gli Stati Uniti soccombono alle pressioni di Israele. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è giovedì 2 febbraio 2023. Il secondo giorno del decade di Fajr, 10 giorni di alba. Ogni anno l'Iran festeggia per 10 giorni l'anniversario della vittoria della rivoluzione islamica 79 contro la monarchia Pahlavi. Cari amici, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un programma speciale dedicato appunto all'anniversario della rivoluzione islamica dell'Iran. Grazie, a tra poco. Il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian e il collega nicaraguense Denis Moncada hanno firmato un memorandum d'intesa sulle modalità di rafforzamento della cooperazione congiunta Teheran-Managua in tutti i settori. Il capo della diplomazia di Teheran ha auspicato che l'accordo siglato possa contribuire ad una ulteriore espansione delle relazioni amichevoli fraterne tra le due nazioni. Sempre secondo il capo della diplomazia iraniana, tra le priorità assolute della politica estera della Repubblica Islamica il rafforzamento delle relazioni con paesi dell'America Latina. Il ministro degli esteri del Qatar ha promesso maggiori sforzi per avvicinare le opinioni tra l'Iran e paesi occidentali firmatari dell'accordo sul nucleare, piano d'azione congiunta globale Barjo. Il capo della diplomazia di Doha si è recato domenica scorsa a Teheran, dove ha incontrato il collega iraniano Hossein Amir Abdollahian, con il quale ha discusso gli ultimi sviluppi inerenti ai negoziati per rilanciare l'intesa del 2015. Abdollahian, in una conferenza stampa congiunta con Olesani, ha lodato gli sforzi di Doha per revocare le sanzioni contro l'Iran e per riportare tutte le parti ai loro impegni. Durante l'incontro con il titolare degli esteri del Qatar, Abdollahian ha inoltre denunciato le misure non costruttive e interventiste degli Stati Uniti e di tre paesi europei in merito alle proteste in Iran, ha sottolineato ancora Abdullahian al-Sani da parte sua, ha affermato che l'accordo sul nucleare è anche un fattore importante per la stabilità regionale. Ho trasmesso messaggi all'Iran dalle parti coinvolte nei colloqui degli Stati Uniti, ha aggiunto. Un membro del Parlamento europeo afferma che gli Stati Uniti hanno ceduto alle pressioni del regime israeliano sull'accordo nucleare iraniano del 2015, mentre i negoziati volti al ripristino dell'intesa rimangono in stallo. L'eurodeputato irlandese Mike Wallace, in un post sul suo account Twitter, ha criticato gli Stati Uniti e alcuni falchi nel Parlamento europeo per i colloqui bloccati sul rilancio del Barjo. Il noto legislatore ha denunciato la campagna di massima pressione condotta dagli Stati Uniti contro la Repubblica Islamica, nonché i tentativi delle potenze ostili di fomentare il caos e il disordine in Iran attraverso rivolte e disordini. Cambiamo pagina. Gaza ancora sotto bombe di Israele. Fonti locali hanno annunciato che l'aviazione del regime sionista è tornata a bombardare stanotte la striscia assediata dopo il lancio di un razzo da Gaza verso la zona di Sderot nel sud dei territori occupati. I caccia israeliani hanno bombardato le enclave palestinesi. Hazem Qassem, portavoce di Hamas, ha definito gli attacchi una continuazione del ciclo di aggressioni contro il popolo palestinese, ha accusato il regime sionista e la sua politica estremista di aprire la porta ad un'ulteriore escalation sul campo. Palestinesi che vivono nella striscia di Gaza non possono vivere in libertà e con sicurezza. La striscia è stata bloccata dal 2007, decisa appunto, il blocco è stato deciso dal regime sionista dopo che Hamas ha vinto democraticamente le elezioni politiche a Gaza. Arabia Saudita, 1.000 esecuzioni capitali in 7 anni, un estensivo della tortura contro minori, nessuna trasparenza nei processi, gravi violazioni nei confronti di donne stranieri e quanto mai fosco il quadro dei diritti umani nel regno del Golfo Persico, stretto alleato dei paesi occidentali e degli Stati Uniti in primis. Dall'ascesa al potere del principe ereditario, Mohammed bin Salman, Riyadh ha quasi raddoppiato le esecuzioni, è quanto emerge dal rapporto pubblicato in questi giorni dal gruppo attivista Reprieve, una ONG inglese che si occupa di diritti umani, che critica anche gli alleati dell'Arabia Saudita perché sono incapaci di limitare il ricorso alla boia e la pratica delle esecuzioni di massa. Generale americano, fra 2 anni gli Stati Uniti entrano in guerra contro la Cina. Spero di sbagliarmi, ma il mio istinto mi dice che combatteremo nel 2025. Questa previsione è stata esposta dal generale statunitense Michael Minihan, il quale ipotizza una guerra tra gli Stati Uniti e la Cina nel giro di 2 anni a causa del caso di Taiwan. E poi lo ha scritto nero su bianco in un documento. Secondo quanto riporta il Washington Post, il generale americano giustifica la sua previsione dicendo: il leader cinese Xi si è assicurato il terzo mandato, ha fissato il suo consiglio di guerra nell'ottobre 2022. Le elezioni presidenziali di Taiwan si terranno nel 2024 e offriranno al governo, al presidente cinese, una ragione. Le elezioni presidenziali degli Stati Uniti sono nel 2024, prosegue ancora il generale, offriranno a Xi un'America distratta, la squadra, la ragione e l'opportunità di Pechino sono tutte allineate per il 2025. In Germania, dopo un lungo silenzio, i generali Harald Kujat ed Henrik Wad hanno aspramente criticato nei giorni scorsi la politica di guerra del governo federale. L'ex ispettore generale delle forze armate tedesche Harald Kujat e l'ex consigliere politico militare di Angela Merkel Wad avevano più volte criticato la risposta militare dell'Occidente all'intervento russo nel conflitto in Ucraina. Avevano subito duri attacchi dai media borghesi e sono stati poi ridicolizzati per alcune previsioni errate sull'andamento della guerra, ragione per cui Wad si era in gran parte ritirato dagli occhi del pubblico e Kujat non ha più voce in capitolo nei principali media tedeschi. E il coordinamento nazionale di Unione Popolare, stiamo parlando di Genova, è appuntamento per la manifestazione contro la guerra, aderisce e chiama ad ogni mobilitazione contro la guerra in Ucraina, contro la partecipazione italiana nel conflitto, senza nessuna reale disponibilità a trattative e mediazioni. Si sta sviluppando una sempre più chiara marcia verso la terza guerra mondiale, si legge nel documento del Coordinamento Nazionale di Unione Popolare. Sin dall'inizio abbiamo detto che l'invio delle armi in guerra avrebbe alimentato, esteso, reso più feroce la guerra. Avevamo ragione, questo è successo e questo succederà se si continua con la scelta di vincere la guerra invece che fermarla. Francia, ondata di proteste e scioperi contro la riforma di Macron, trasporti pubblici, scuola, sanità, tutto fermo o quasi in Francia per la seconda grande mobilitazione generale contro la contestata riforma delle pensioni voluta dal governo e dal presidente Macron, una misura che prevede di aumentare a 64 anni dagli attuali 62, 62 appunto, l'età per poter lasciare il lavoro. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Russia, prove sulla guerra sporca degli Stati Uniti in Ucraina. La Russia torna a denunciare gli Stati Uniti per quanto riguarda lo sviluppo di armi biologiche in Ucraina. Mosca afferma di aver ottenuto documenti che rivelano che i laboratori finanziati dagli Stati Uniti in Ucraina hanno creato componenti di armi biologiche e le hanno testate sulla popolazione. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che a pochi mesi dall'inizio della campagna militare speciale di Mosca in Ucraina, le truppe russe hanno iniziato a raccogliere dati relativi al ruolo e alle funzioni dei laboratori biologici statunitensi in Ucraina. Dall'inizio del conflitto, nel febbraio dello scorso anno, le truppe russe si sono procurate oltre 20.000 documenti, materiale di riferimento e di analisi, hanno intervistato testimoni oculari e partecipanti ai programmi militari biologici statunitensi, ha dichiarato il comandante delle forze di difesa nucleare, biologica e chimica della Russia, generale Igor Krylov. Il generale ha affermato che i documenti confermano l'attenzione del Parlamento, del Pentagono per la creazione di componenti di armi biologiche e la loro sperimentazione sulla popolazione dell'Ucraina e di altri stati lungo i confini della Russia. Poi ha spiegato, generale russo, che in base ai documenti che provengono dalla Defense Threat Reduction Agency del Pentagono, i membri del servizio, i prigionieri, i tossicodipendenti e altri pazienti ad alto rischio di infezioni erano tra gruppi presi di mira. Krylov Krylov ha dichiarato che l'ultima serie di documenti è stata portata a luce nella Repubblica Popolare di Lugansk all'inizio di questo mese. I campioni clinici e le cartelle cliniche dei pazienti con i loro dati personali sono stati seppelliti e non cremati o distrutti in modo appropriato, ha detto. Ciò suggerisce che la distruzione di queste prove è stata effettuata con estrema fretta.
Millenovecentosettantanove, esplosione della luce. Gentili ascoltatori, nell'ultima puntata vi abbiamo parlato del mese di Ramadan del 1978, in cui la gente iniziò manifestazioni in tutto il paese contro il regime dello Scià. Anche il popolo di Isfahan nel mese di agosto diede inizio alla sua lotta coraggiosa contro il regime Pahlavi, non curante delle minacce della monarchia. L'11 agosto, durante una manifestazione di 60.000 persone, in segno di protesta furono dati alle fiamme uno dei più lussuosi alberghi della città, alcune banche, un cinema e numerosi uffici governativi. Le forze dell'ordine aprirono il fuoco sul popolo disarmato, uccidendo e ferendo decine di persone. Le imponenti manifestazioni di Isfahan non concedevano requie al governo. Per prevenire il diffondersi dell'insurrezione e proteggere la vita dei numerosi tecnici americani e inglesi impiegati nelle acciaierie di Isfahan, in questa città fu proclamato il coprifuoco, che in seguito venne esteso ad altri centri. La legge marziale fu applicata dal generale Reza Naji, che era stato addestrato negli Stati Uniti. La resistenza del popolo di Isfahan e la proclamazione della legge marziale segnò una nuova fase nella lotta del popolo iraniano. Nove giorni dopo, cioè il 20 agosto del 1978, un violento incendio quasi distrusse il cinema Rex di Abadan e centinaia di persone morirono bruciate. Il popolo, sgomento e sconcertato da questo luttuoso evento, si ravvisò immediatamente la responsabilità del regime. Chiari elementi rivelavano infatti che si trattava di un complotto ordito dal governo contro la rivoluzione. Perché le autorità attesero diverse ore prima di fornire i soccorsi necessari a spegnere l'incendio? E perché non si volle abbattere la sottile parete che separava la sala del cinema dai locali della polizia? Questo sospetto, diventato ben presto certezza, si espresse negli slogan scanditi nelle manifestazioni che seguirono all'incendio di Abadan. La colpa della gente che era andata a vedere il film era che il film era in un certo senso contro il regime Pahlavi. Un'ondata di rabbia e di tensione si levò in questa città meridionale dell'Iran, come pure in altri centri del paese. Il regime, che si proponeva di servirsi della tragedia del cinema Rex a proprio vantaggio, attribuendone la colpa ai suoi oppositori e distruggendo così la fiducia del popolo nella rivoluzione islamica, subì al contrario un cocente e vergognoso scacco. Da quel momento le tombe dei martiri divennero un luogo di riunione per i rivoluzionari. Durante il mese di Ramadan, membri del clero, conformemente agli ordini della guida della rivoluzione, il defunto Ayatollah Khomeini, prepararono il popolo alla lotta unanime contro il regime ingiusto. Si incitava a resistere contro il governo dell'oppressione, fonte di ogni genere di umiliazioni e di avvilimenti, a conquistare, seguendo gli insegnamenti dell'Islam e attraverso la lotta incessante e unitaria di tutto il popolo, una vita nobile e libera. Il 4 settembre, nella ricorrenza di Eid al-Fitr, quella che viene dopo la fine del mese del digiuno, si tennero imponenti manifestazioni a Teheran e in altre città. Nella capitale più di 1 milione di uomini e donne sfilarono in un corteo che ricordava quello del popolo indonesiano in occasione dell'Eid Fitr dell'anno 1936, durante il quale a Jakarta la protesta contro i colonialisti olandesi si era espressa nella medesima forma. Gli storici concordarono nell'individuare in quella manifestazione l'inizio delle lotte che portarono all'indipendenza dell'Indonesia. L'8 settembre il governo, per impedire la diffusione delle proteste, proclamò la legge marziale in tutto l'Iran. Nella successione dei fatti inerenti al 1978 arriviamo all'8 settembre di quell'anno, il Venerdì Nero, noto così nella storia dell'Iran. L'8 settembre il popolo di Teheran, stanco della tirannia e anelante alla libertà e non curante delle minacce del regime, si riversò per le strade dimostrando che era giunto a un grado di consapevolezza tale che non avrebbe più sopportato gli inganni degli oppressori. La maggior parte di quella folla coraggiosa che aspirava alla libertà conformemente alla legge divina seguiva la via dell'Islam e gli insegnamenti del Corano. In essa c'erano coloro che più di altri avevano sofferto a causa dell'oppressione e della discriminazione, che avevano visto distruggere la loro cultura, l'economia del paese e i rapporti sociali. C'erano musulmani indigenti che avevano lasciato le loro misere abitazioni indegne di un essere umano, che incutono un senso di vergogna quando le si paragoni alle ricche dimore del nord di Teheran. E quelle masse che da tanti anni soffrivano ora affollavano le strade rischiando la vita, chiedendo giustizia, libertà e indipendenza, sapendo che la risposta ai loro desideri era il loro stesso grido, Allahu Akbar, Dio è il più grande. Il popolo avanzava lentamente e da ogni strada, da ogni viuzza si univano nuove masse tumultuanti. La gente si riunì in piazza Jaleh, altre folle erano confluite da punti diversi della città. Nei pressi della piazza le forze dell'ordine erano pronte a affrontare la rabbia del popolo, ma ignoravano che quelle moltitudini ormai giunte alla consapevolezza e armate dell'ideologia islamica non tenevano più i carri armati e i fucili e che nessuna forza era in grado di opporsi alla volontà di un popolo insorto. Gentili ascoltatori, durante la prossima puntata vi narreremo i fatti del Venerdì Nero. A presto!